Io desidero salutare tutti nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo, tutti coloro di benvenuto diamo, particolarmente quelli che sono venuti da lontano, che il Signore possa benedire ognuno e sia con tutti coloro che ascoltano su internet. Sono molti nel mondo intero che ascoltano, più di quanti siamo qui radunati, e abbiamo la fiducia che il Signore fedele benedirà riccamente. Io voglio dare ancora i saluti. Ho fatto un piccolo viaggio in Brasile e il Signore ha dato grazia, i cuori ha aperto come la comprensione per la scrittura, e i fratelli salutano soprattutto i fratelli al servizio. Siamo insieme nell'amore di Cristo per la grande grazia che abbiamo di vivere il tempo della tecnica, che tutti possono udire le riunioni in diretta. È qualcosa di particolare, e così è possibile che la sposa possa andare al passo di cadenza, che tutti possano seguire ciò che lo Spirito dice alle chiese, e così siamo preparati per la venuta del Signore. Siate benvenuti e salutati nel nome di Gesù Cristo. Ora vogliamo cantare alcuni inni e il Signore ci benedirà. Cominciamo con l'inno numero 16. Il numero 16. Col tuo sangue, divin agnello, togli dal mio cuore la sozzura. O diletto figlio del cielo, l'alma mia te rendi pura. Lungi, lungi da te eravo, curvo sotto il peso del peccare. La tua croce al fin trovavo, il tuo sangue mi può lavare. Bianco più che neve, bianco più che neve, lavami col tuo sangue, Cristo Gesù, e più bianco sarò che neve. Troppo grave è per mio cuore il gran peso del mio dolore, ma Gesù, mio liberatore, mi abbandono al Salvatore. Cristo, sei la sola speranza, in te pongo la mia confidenza. Ai piedi del mio Redentore sono sempre trionfatore. Bianco più che neve, bianco più che neve, lavami col tuo sangue, Cristo Gesù, e più bianco sarò che neve. Bianco più che neve, bianco più che neve, lavami col tuo sangue, Cristo Gesù, e più bianco sarò che neve.
Amen.
Cantiamo ancora l'inno 27. È vero che il Signore morì per me? mio Salvatore morì sulla croce a causa dei miei peccati. Oh, il suo sangue è stato versato per me e io sono santificato. Alla croce dove ho trovato la luce e il fratello del mio cuore è stato tolto. E ora è per la fede che io ho ricevuto la vista. Ora io sono felice ogni giorno, essendo affrancato dal peccato. Io vivo per la giustizia, perché il mio Salvatore mi ha riscattato tramite il suo sacrificio. Alla croce dove ho trovato la luce e il fanello del mio cuore è stato tolto. Era lì per la fede che io ho ricevuto la vita. Ora io sono felice ogni giorno. Io mi abbandono al mio Salvatore per vivere nel suo amore. In lui io sono più che vincitore, perché egli è il mio soccorso. Alla croce dove ho trovato la luce, e il fratello del mio cuore è stato tolto. È lì per la fede che io ho ricevuto la vita. Ora io sono felice ogni giorno. Alla croce dove ho trovato la luce, e il fratello del mio cuore è stato tolto. È lì che per la fede io ho ricevuto la vita. Ora io sono felice ogni giorno.
Amen.
Grazie. Sì, la grazia a Dio. L'opera di redenzione compiuta su Golgotha, non possiamo abbastanza ringraziare e lodare il Signore per questo e sempre ricordarci che Dio ha fatto grandi cose in noi. Per la sua grazia possiamo essere radunati qui sotto l'echeggiare della sua santa parola e abbiamo fiducia che il Signore anche oggi parlerà ai nostri cuori. Desidero quale introduzione, prima che il fratello Borg preghi con noi, leggere una parola molto conosciuta in secondo Tessalonicesi capitolo 2, secondo Tessalonicesi capitolo 2, si tratta del ritorno di Gesù Cristo e qui l'Apostolo dice dal versetto 9 a cagione del contesto, secondo Tessalonicesi capitolo 2 dal versetto 9, la venuta di quell'empio avrà luogo per l'azione efficace di Satana con ogni sorta di opere potenti, di segni e di prodigi bugiardi, con ogni tipo di inganno e di iniquità, a danno di quelli che periscono perché non hanno aperto il cuore all'amore della verità e non hanno aperto il cuore all'amore della verità per essere salvati. Perciò Dio manda loro una potenza di errore perché credano alla menzogna affinché tutti quelli che non hanno creduto alla verità, ma si sono che non hanno creduto alla verità, ma si sono compiaciuti nell'iniquità, siano giudicati. Ora viene una cosa meravigliosa, ma noi dobbiamo ringraziare Dio per voi, fratelli amati dal Signore, perché Dio fin dal principio vi ha eletti a salvezza mediante la santificazione nello Spirito e la fede nella verità. A questo Egli vi ha pure chiamati per mezzo del nostro Evangelo, affinché otteniate la gloria del nostro Signore Gesù Cristo. Così dunque, fratelli, state saldi e ritenete gli insegnamenti che vi abbiamo trasmessi sia con la parola, sia con una nostra lettera. Fratelli e sorelle, quale certezza ciò che l'uomo Dio hanno ricevuto dal Signore, l'hanno annunciato e l'hanno trasmesso, e Paolo era certo, poteva dire, se qualcuno predica un'altra cosa o insegna un'altra cosa di ciò che vi ho insegnato, sia maledetto, sia anatema, perché l'aveva ricevuto dal Signore, quale rivelazione. E abbiamo qui la testimonianza della verità nella Sacra Scrittura, e perciò è importante. Non hanno amato la parola. La parola deve essere una con noi e noi uno con la parola. Dobbiamo veramente penetrare in noi, deve essere scritto nei cuori nostri e dobbiamo vegliare affinché nessuno lo rubi. Sappiamo che il nemico è come un uccello, e la semenza che non è ben piantata, egli la toglie e devia, ma la semenza che cade in un buon terreno, allora va profondamente e nessun uccello la può portare via. È importante che i nostri cuori siano aperti affinché la parola possa penetrare e portare frutto anche stasera, che il Signore possa benedirci riccamente. Questa è la mia preghiera. Vogliamo pregare insieme. Padre Celeste, ti ringraziamo che stasera possiamo essere qui. Abbiamo già udito una parola meravigliosa. Ti ringraziamo che tu hai dato grazia, che abbiamo l'amore per la verità, tu l'hai messa nei nostri cuori e abbiamo udito la verità, e la verità ci ha fatto liberi da ogni menzogna. Ti ringraziamo stasera e ti chiediamo insieme, vieni in mezzo a noi come tu l'hai promesso, operi tu tramite lo Spirito Santo, tramite la tua parola. E benci giovani e anziani, Signore, tu sai ciò di cui abbiamo bisogno stasera. Abbiamo bisogno che tu possa darci vita, tutta la Chiesa, tutto il tuo popolo nel mondo intero. Oh Signore, che tu possa fare ciò che tu vuoi stasera. Guidi il nostro fratello per mezzo del tuo Spirito di dare ciò che tu desideri dare e dacci grazia e cuori che siano aperti, che ascoltano, credono e abbiano fiducia in te stasera. Signore, crediamo che stasera tu farai ogni cosa bene. Mettiamo questa riunione nelle tue mani, coprici col tuo sangue, perdona tutto ciò che di barriera sulla via, affinché tu possa venire con il tuo Spirito Santo e operare in mezzo a noi. Signore, dacci tutto ciò. Io lo chiedo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Cantiamo subito Sol abi fede, Sol abi fede. Sol abi fede. Sol abi fede. Tutto è possibile. Sol abi fede. Sol abi fede. Sol abi fede. Ogni cosa è possibile. Sol abi fede. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui. Gesù è qui. Gesù è qui. Ogni cosa è possibile perché Gesù è qui.
Amen.
Amen. Amen. Potete accomodarvi. Anche io desidero salutare tutti e dare il benvenuto di cuore nel prezioso e santo nome del nostro caro Signore e Redentore. Oggi siamo qui dal nord fino al sud e dall'ovest all'est, dalla Finlandia, dalla Svezia, dalla Romania, dall'Irlanda, da tutta l'Europa, dall'Austria, Svizzera, ovunque. Fratelli e sorelle, siamo riconoscenti che possiamo radunarci così insieme per udire la preziosa parola di Dio nel suo originale. Non una interpretazione, nessuna interpretazione, ma come viene dal trono di Dio, come è venuta ai profeti e agli apostoli tramite l'ispirazione dello Spirito Santo, come sta scritto, degli uomini santi hanno parlato da parte di Dio, spinto e spinti dallo Spirito Santo. Siamo riconoscenti che Dio ha condotto così, che possiamo credere così come dice la Scrittura. In breve, in fretta, ancora i saluti dal mezzo mondo, ma oggi in mezzo a noi abbiamo fratelli per la prima volta dal Mali. Da dove? Alzatevi ancora, alzatevi. Chi è qui per la prima volta oggi? Oggi abbiamo diplomatici in mezzo a noi, abbiamo alcuni, che Dio vi benedica, che Dio vi benedica, che Dio vi benedica, che il Signore benedica tutti, perfino un giovane che parlando venerdì dice: io sono cattolico, ma diamo anche noi la fede al Dio Onnipotente. Il Signore può cambiare ogni cosa. Un fratello dall'Islam, potremmo dare testimonianza. Prima il fratello Michael ha dato testimonianza di ciò che Dio ha fatto nel Golfo Persico, a Dubai, in Abu Dhabi, nel Pakistan. E pensate un po', l'uomo del governo che l'ultima volta ci ha dato il benvenuto apparteneva ai 19 che si sono fatti battezzare nel nome del Signore Gesù Cristo. Dio conduce in modo meraviglioso, non dei chiama ognuno e possiamo piegarci sotto la potente mano di Dio e dare ragione a Lui. E dobbiamo dire sempre di nuovo agli uomini: Dio ha un piano di salvezza e secondo questo piano di salvezza Egli esegue ogni cosa e per grazia possiamo esserne partecipi. Ancora una buona notizia che il fatto Michael ha portato, un uomo degli Stati Uniti che ha a che fare col petrolio nel Golfo Persico e lì lavora. Da lui viene l'olio e anche il denaro e è stato così afferrato dalla parola e ha detto: io sono pronto a fare una stazione televisiva affinché la parola è qui e ovunque venga annunciato. Fratelli, sorelle, Dio prende cura che tutti i popoli, tutte le lingue e tutte le nazioni possono udire l'ultimo messaggio, l'ultima chiamata e siano chiamati fuori. Talvolta vi sono quelli che si lamentano che non prendiamo tutte le email in breve. Qui il fatto Schmidt, una email in lingua russa, ancora in lingua russa, guardi per favore. E qui i nostri cari fratelli Hans-Peter Scherer della Svizzera manda i suoi saluti, un fratello Marcus Lucius manda i suoi saluti, un fratello da Goma manda saluti, un fratello da Bagaluva manda i suoi saluti, un fratello da Pretoria e altri fratelli qui, un fratello Victor manda i suoi saluti, un fratello Odolo manda i suoi saluti e un fratello Grazian da Israele manda i saluti. Poi il fratello Norman manda saluti e il nostro fratello Bruce Clus dell'Università di Città del Capo manda saluti e anche Sebastian manda saluti e qui abbiamo Emilio manda i suoi saluti e un fratello Nunguvayo manda i suoi saluti, anche un fratello manda due volte i saluti, poi il nostro fratello Ilunga dall'America del Nord, poi il nostro fratello da Pretoria saluta di cuore. E il fatto di Denver saluta e il fatto Donati saluta, il fatto Gerlando saluta, il fatto Iati saluta, il fatto Lupundo saluta, ancora il fatto Leonard da i saluti, il fratello Paul Niaghi, il fratello, Mozambicchia saluta e il fratello Galupadi saluta e il fratello Caleb saluta e anche il fratello Anthony saluta, il dottore Giovava saluta e Anche Michael saluta la Bulgaria. Il fratello Federico saluta. Il fratello John da Bucarest saluta. Il fratello Boniel saluta. E il fratello Deo saluta. Un fratello da Abidjan saluta, Costa d'Avorio. Ancora un fratello Santos saluta. E il fratello Dudula saluta. E fratelli dell'Angola, da Luanda, salutano. Poi abbiamo subito gli ultimi. Qui è un fratello che saluta tutta la Chiesa. E cerco il suo nome. José saluta pure. E poi saluti. Saluti da Tabamaka, dall'Africa del Sud. Il fratello Schmidt mi ha dato i saluti dalla Baskirien. E ancora saluti dal Tartakistan. Ora siamo alla fine con i saluti. Il dottore Mbie saluta in modo particolare. Il fratello Mwamba saluta. Il fratello Wagner in Austria saluta. Il fratello Münch in Austria saluta. Il fratello Jürgen di Santiago saluta. Fatto Müller nel mare Baltico saluta. Fatto Jacques nella costa d'Avorio. Fatto Kigali. E fatto Lotika dall'Australia saluta. Fatto Lang saluta tutti. Fatto Trase saluta. Fatto Baumgartner saluta. Il fratello Solomon dall'Irlanda saluta. Salomon dall'Austria. Il fratello Lupondo. Il fratello Cecil da Pretoria. Il fratello Elvis saluta con Primo Giovanni 2 versetto 16-17. Il fratello Trapani. Il fratello Bati Abidjan. E il fratello Thyssen da Berlino. E ancora saluti dal fratello Ngonga Mbie e fratello Niaghi. Che Dio sia ringraziato per i nostri fratelli che soprattutto la faccia terra in tutti i popoli sono dispersi per udire e trasmettere la parola di Dio. E noi siamo qui per distribuire il cibo spirituale. Il Signore stesso ha detto, e il salmista l'ha confermato dicendo: l'uomo non vive soltanto di pane, ma di ogni parola che procede dalla bocca di Dio. E il salmista disse: tu mi prepari la tavola di fronte ai miei nemici. Dio sempre ci dà una tavola, ci bandisce la tavola, una tavola ricca, e possiamo mangiare i cibi succulenti della Chiesa, della casa del nostro Dio. Nella politica non vogliamo entrare, e neanche in ciò che avviene ora sulla terra. Tutto è in movimento, tutto è in movimento, e il mondo non è più come una volta. È arrivato ad un punto dove non ci sono più soluzioni ai problemi. Qui abbiamo una email riguardo al presidente Trump, che Trump farà la sua visita al Vaticano, e il tema è già stato dato. Egli vuole parlare, visitare il Vaticano, Israele e Saudi Arabia. Non vogliamo entrare nei dettagli, il tempo è giunto, è l'ultimo regno, sappiamo, è il regno romano, l'impero romano, così è stato nella storia e così sarà alla fine. E siamo semplicemente riconoscenti che possiamo riconoscere in quale tempo noi siamo giunti. E io dico chiaramente e sinceramente, fratelli e sorelle, se noi riflettiamo su questo, ciò che Dio ha fatto dal tempo della Riforma, anche dobbiamo riflettere su ciò. Quanti hanno lasciato la loro vita affinché noi potessimo udire la parola di Dio in tutte le lingue. Dio, io leggo in questo momento i commentari riguardo a tutti coloro che sono stati partecipi e hanno ricevuto il loro compito prima della Riforma, ma qualcosa mi ha veramente scosso come mai prima. E ve lo leggerò subito affinché sappiate perché riguardo alla Deità noi parliamo e l'annunciamo biblicamente, lo illuminiamo biblicamente. Noi tutti sappiamo ci sono diversi punti di diverbio prima della Riforma, dopo la Riforma, ma qui si tratta ogni mese la Chiesa Evangelica dà un resoconto e qui sta scritto quanto segue. Il processo conosciuto era quello contro Michele Servet. Io leggo 2-3. Questo era un medico spagnolo che ha rigettato la Trinità. Ora la descrizione che è stato condannato, che la condanna è stata pronunciata, ma in quel tempo c'era e si dava la morte a tutti coloro che credevano nella Trinità. Sta scritto i tre colonne, Padre, Figlio e Spirito Santo, sono le colonne della Chiesa cristiana. Poi sta scritto, io lo leggo qui, la dottrina della Trinità, dunque, della Trinità di Dio, cioè Padre, Figlio e Spirito Santo, che sono uno stesso Dio, che è una colonna giusta del cristianesimo, e chi è contro questo, egli, secondo la visione di allora, che poi deve essere condannato a morte. Il giudizio vedeva per la negazione della dottrina della Trinità la morte. Poi si parla di Michel Servet, che a Ginevra è stato giustiziato come Hus è stato giustiziato a Costanza, e siccome uno era contro la Chiesa, cattolica perché non poteva sopportare la dottrina della Trinità e l'ha detto chiaramente: noi non condanniamo. Se Dio dall'unità fosse stato tre persone, questa è la rappresentazione della Santissima Trinità, così viene detto: il Figlio è onnipotente, il Padre è onnipotente, lo Spirito Santo è onnipotente. E chi legge la storia della Chiesa sa che prima dell'anno 325 neanche una volta si è discusso sulla Trinità, se Dio è uno o due o tre. E chi legge e conosce la storia della Chiesa, che è nel 381 che lo Spirito Santo è stato dichiarato quale terza persona, ma per la Chiesa romana che era in quel tempo nell'impero romano era la cosa principale, ma per noi quale Chiesa del Dio vivente è la cosa principale, il fondamento che dai profeti e gli apostoli è stato posto, dove Gesù Cristo stesso è la pietra angolare. Quanto ho visto questi scritti, veramente mi ha colpito nel più intimo. E io chiedo oggi, io non voglio nominare il fratello che ha parlato con un predicatore pentecostale sul battesimo nel nome di Gesù Cristo e ha detto: cosa vuoi? Ho battezzato migliaia nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Cosa vuoi di me? Cosa vuoi? Dio ha dato il suo a questo. E se noi pensiamo che perfino dopo la discesa dello Spirito Santo nel 1906, la più conosciuta a Los Angeles, alla Sousa Street, e quando poi si pensa che tutti hanno cantato in lingue, hanno profetizzato in lingue e sono rimasti in tutte queste tradizioni, e se poi guardiamo indietro nella storia della Chiesa, tutti i risvegli avevano le loro specialità. E io posso bene ricordarmi quanto era nel 1977 a Saskatchewan, nel Canada, ho predicato in una chiesa menonita, e in questa chiesa menonita tutte le sorelle erano veramente vestite fino a sopra con le maniche lunghe, perché questa comunità metteva il peso sul vestirsi e diceva: dovete essere vestiti così e così. E ogni comunità che è venuta hanno fissato quali erano i loro temi principali. Ma ciò che ci è stato dato da Dio e che è diventato grande per noi e per cui il fratello Branham è stato mandato veramente per riportarci al principio, non soltanto riguardo al vestito, ma ci ha ricondotti alla parola di Dio e anche con la Deità. È lì che si comincia e siamo riconoscenti a Dio per l'Antico e il Nuovo Testamento dell'unico vero Dio. Sta scritto nell'Antico Testamento, più di 5.000 sta scritto, e anche nel Nuovo Testamento un unico Dio, e questo unico vero Dio si è rivelato per la nostra salvezza, quale Padre nel cielo, qual nel suo Figlio unigenito sulla terra e in noi per mezzo dello Spirito Santo. No, non tre persone, ma un Dio che personalmente si è rivelato affinché noi potessimo diventare figlioli e figliole di Dio e riportarci nella nostra posizione originale. E siamo riconoscenti a Dio che non si è rimasto all'ammaestramento, ma che ciò che Dio ha promesso realmente l'abbiamo potuto vivere, che sia la conversione, il ravvedimento, che veramente ci siamo ravveduti della nostra vita, che abbiamo vissuto senza Dio. Oh Signore, abbi pietà di me, perdona tutte le colpe. E poi possiamo leggere nella Bibbia che possiamo venire al Signore e chi va al Signore non sarà rigettato, ma può venire a Lui. Perché ho menzionato queste cose? Affinché diventiamo sempre più riconoscenti che Dio alla fine del tempo la grazia ha ricondotto la Chiesa all'inizio, che possiamo credere così come dice la Scrittura e che possiamo prendere a cuore ciò che dice alle donne e ciò che dice agli uomini, ciò che egli dice a noi tutti, che ad ogni parola di Dio che veramente siamo d'accordo e che possiamo sperimentare personalmente la nostra salvezza, la nostra esperienza di salvezza, che veramente possiamo distoglierci da tutto ciò e che possiamo rivolgerci al nostro Signore e Redentore. E poi in questo contesto ancora il pensiero più importante, la parola è la semenza, e la semenza viene messa nel nostro cuore e come il fratello Miskis ha già detto, la semenza non viene seminata sopra il terreno e che così possa essere tolta, ma viene seminata profondamente nel nostro cuore e perciò Dio ha detto: io metterò le mie parole, le scriverò nel loro cuore. Sappiamo che nell'Antico Testamento la parola era scritta sulle tavole. Nel Nuovo Testamento la parola viene scritta nei nostri cuori e possiamo credere di cuore e accettare che chi può comprendere che su tutti questi uomini, Erasmo, Lutero, Calvino, viene ferito, ma quanto ho letto che poi c'era la condanna a morte, sono stati anche uccisi che hanno rigettato la Trinità, fratelli e sorelle. Quanto riconoscenti possiamo essere, anche se in questo tempo dico apertamente quale unici o quale unica comunità veniamo mal compresi, veniamo anche non bene accettato dalle medie. Se andiamo con tutta la gente, allora tutto sarebbe bene. Ma Dio ci ha usato e ci ha messo per nuotare contro la corrente. Voi, popolo mio, venite fuori, separatevi e non toccate nulla di mondo e io vi esaudirò e io vi benedirò. Sapete perché ci raduniamo? Ancora sta scritto in Deuteronomio, nel capitolo 4, Deuteronomio, 4, Deuteronomio capitolo 4, versetto 10. Ricordati del giorno che comparisti davanti al Signore, al tuo Dio in Oreb, quando il Signore mi disse: radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole, perché essi imparino a temermi tutto il tempo che vivranno sulla terra e le insegnino ai loro figli. Radunami il popolo e io farò loro udire le mie parole. E poi mi è venuto il pensiero, l'esortazione negli ebrei, nella lettera agli ebrei nel capitolo 10, qui si parla del raduno e qui sta scritto in ebrei nel capitolo 10, dal versetto 23, vogliamo leggere che possiamo tenere fermamente la testimonianza della speranza, perché fedele è colui che ha fatto le promesse e che possiamo anche guardare l'uno all'altro e esortarci all'amore e a gute buone opere. Poi il versetto che vorrei mettere in risalto, di non abbandonare le nostre riunioni. In ogni riunione il Signore ci parla affinché noi non le abbandoniamo, come è anche diventato una abitudine. Vengono quanto vogliono e non vengo quanto non vogliono, ma qui sta scritto: non lasciando, abbandonando la nostra comunanza, come alcuni è diventato un'abitudine, ma che ci esortiamo l'uno l'altro, e quanto più che vedete avvicinarsi il grande giorno, quanto più che vedete avvicinarsi il grande giorno. Radunami il tuo popolo che odono le mie parole, le parole di Dio che possono essere scritte nei nostri cuori, e la vita nostra sia ordinata secondo la parola di Dio. Riguardo al tempo, l'Apostolo Pietro scrive in secondo Pietro, come l'abbiamo spesso letto, secondo Pietro nel primo capitolo, e qui dal versetto 16, secondo Pietro 1, dal versetto 16. Infatti vi abbiamo fatto conoscere la potenza e la venuta del nostro Signore Gesù Cristo, non perché siamo andati dietro a favole abilmente inventate. Già in quel tempo il tema principale era il ritorno di Gesù Cristo. E poi leggiamo: ma perché siamo stati testimoni oculari della sua maestà. Egli infatti ricevette da Dio Padre onore e gloria quando la voce giunta a Lui dalla magnifica gloria gli disse: questi è il mio diletto figlio nel quale mi sono compiaciuto. Tutti i fratelli pensano, i predicatori pensano, in tutte le chiese non riflettono sul fatto che il Figlio Dio è nato sulla terra e non nel cielo, non pensano riguardo a questo, ciò che sta scritto nella profezia biblica, in tutto l'Antico Testamento è stato annunciato e promesso ciò che la Vergine avrà un figlio e gli darà il nome di Emanuele. Ciò che noi leggiamo qui non è accaduto nel cielo, ma è accaduto sulla terra. Quante volte dobbiamo dire questo in questo luogo? Vorrei poter dare il dolore che io sento quando dico questo. Potrei dirlo a tutti gli evangelisti. Tutti sono rimasti e andati avanti nella vecchia direzione e hanno definito il fratello Branham come maestro di errore perché ha annunciato la Deità e il battesimo in modo falso. Secondo loro era un eretico. Ma chi è un eretico agli occhi di Dio? Colui che insegna la verità è mandato da Dio. E chi sta scritto? Tutti saranno ammaestrati da Dio. Ancora una volta, quanto ho letto questo riguardo alla condanna a morte a coloro che rigettavano la Trinità, fratelli e sorelle, quale grazia Dio ci ha dato. E diciamo ancora questo una volta, in tutti i risvegli potenti, se noi pensiamo del conte di Zinzendorf che ha fondato la Chiesa dei Fratelli, c'erano profezie, opere dello Spirito Santo, lo Spirito Dio ha operato, delle persone si sono convertite, ma ora, alla fine del tempo della grazia, vediamo che Dio ha ricondotto tutto al principio e per grazia l'ha fatto, ha mandato il suo profeta col mandato e col messaggio prima del ritorno di Gesù Cristo, di portarlo, che poi doveva essere portato in tutto il mondo, e ciò per grazia è veramente accaduto. Poi sta scritto in secondo Pietro, nel primo capitolo, versetto 18, e noi l'abbiamo udita questa voce che veniva dal cielo quando eravamo con Lui. Quanto eravamo con Lui sul Monte Santo, erano testimoni oculari e oroculari di ciò che accadde. Poi questo uomo subito viene al punto a ciò che è importante. Abbiamo inoltre la parola profetica più salda. Farete bene. E poi farete bene a prestarle attenzione come una lampada splendente in luogo oscuro, fino a quando spunti il giorno, fino a quando spunti il giorno e la stella mattutina sorga nei vostri cuori. E veramente nel nostro tempo è accaduto. Non soltanto delle verità in parte, non soltanto una riforma, ma di nuovo restaurazione, ritorno a Dio, ritorno alla Sua parola, ritorno al fondamento originale degli apostoli e profeti. Non so se ciò vi sopraffa, quale grazia abbiamo trovato presso il Dio. Credo era a Zurigo che ho messo in risalto che Dio ha gioia nella grazia. Dio ha gioia, lo possiamo leggere. Dio ci rallegra nella grazia. E a chi Dio dà grazia, e a chi Egli fa misericordia, Egli dà misericordia. In Michea, nel capitolo 7, anche questo passo lo possiamo leggere sempre di nuovo. Michea 7, versetto 18 a 20. Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa del resto della tua eredità? Quale Dio è come te che perdoni l'iniquità e passi sopra alla colpa? E voi tutti sapete dove la parola sta scritta, chi ha creduto alla nostra predicazione, non sta in Isaia 26 e non in Isaia 10, ciò sta scritto in Isaia 53, nel capitolo che dove si parla della storia della salvezza in Gesù Cristo fino alla morte sulla croce, e lo scrive in modo esattamente: un uomo di dolore che ha preso tutto su di sé, le nostre malattie le ha prese su di sé, è stato disprezzato e tutto ciò che è stato fatto con lui. In Isaia 53, quale prima cosa sta scritto? Chi ha creduto alla nostra predicazione, non una predicazione, una qualche predicazione, ma una predicazione di ciò che il nostro Redentore ha fatto sulla via di Golgotha e sulla croce di Golgotha l'ha vissuto. Egli ha preso tutto il nostro, la nostra maledizione, i nostri peccati, ha preso tutto ciò su di sé e non era più come un uomo. E poi ha esclamato sulla croce: tutto è compiuto. Nessuno deve passare oltre, perché era il giorno più grande nella storia dell'umanità, quanto il nostro Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore e Redentore, ha portato l'offerta, il sangue del nuovo patto è stato versato e il patto è stato concluso con noi e tutti i nostri peccati sono stati perdonati. Non soltanto un messaggio, ma il messaggio divino della piena redenzione, del pieno perdono e riconciliazione con Dio. E poi sta scritto qui, nello stesso versetto, versetto 18 alla fine: egli non serba la sua ira per sempre, perché si compiace di usare misericordia, cioè grazia, già nell'Antico Testamento, e si compiace di usare grazia. Oggi l'ho detto in breve, non posso immaginarmi come il nostro Signore, che è amore, a coloro che saranno alla sua sinistra dovrà dire: allontanatevi da me. Non possiamo neanche immaginare, ma non volevano venire a lui, l'hanno rigettato. E se noi lo rigettiamo, cosa avviene? Se noi veniamo a lui, e allora potrà andare con lui quando verrà e cercherà i suoi, che tutti coloro che ancora non hanno consacrato la loro vita al Signore, giovani o anziani, non possiamo passare accanto. Gesù Cristo è la porta, Egli è la via, Egli è la verità, Egli è la verità. Non possiamo passare accanto. Venite a Lui, consacrategli la vostra vita, chiedetegli perdono e Egli perdona i peccatori, Egli perdona la colpa. Versetto 19, 20, perché Dio si compiace di usare grazia. Versetto 19, Egli tornerà ad avere pietà di noi, metterà sotto i suoi piedi le nostre colpe e getterà in fondo al mare tutti i nostri peccati. Fratelli e sorelle, è veramente è accaduto e possiamo cantare del io sono stato purificato dal mio peccato, sono entrati con gioia, ma crediamo ciò che Dio ha promesso, ciò che Dio ha fatto. E come l'ho già menzionato in Matteo 26, 28, questo è il mio sangue, il sangue del nuovo patto che è versato per molti per il perdono dei peccati. Per favore, accettate questo dono di grazia di Dio che non possa passare oltre a voi. E oggi, se voi udite la sua voce, vogliamo non chiudere i nostri cuori, ma aprirli. Forse anche riguardo alla Santa Cena deve essere detto, alla Santa Cena possono prendere parte soltanto coloro che hanno vissuto la grazia di Dio, sperimentato la grazia di Dio e che possono dire la mia colpa è perdonata, io sono libero, Dio mi ha dato la vita, io sono libero, perché nella Santa Cena confessiamo, attestiamo che ciò che è accaduto sulla croce è stato accettato da noi, che personalmente siamo stati inclusi nella redenzione, così che apparteniamo alla Chiesa del Nuovo Patto per grazia. Gli ultimi versetti qui in Michea, nel capitolo 7, versetto 20, tu mostrerai la tua fedeltà a Giacobbe, la tua grazia ad Abramo, come giurasti ai nostri padri, fin dai giorni antichi. Dio in te, in me, Egli mostrerà la sua grazia. Ancora noi viviamo nel tempo della grazia, ancora è il giorno della salvezza e oggi da Dio ci lasceremo dare da Dio la grazia di pregare per tutti, per tutte le chiese che ancora sono nella dispersione, che non hanno ancora riconosciuto perché Dio ha mandato il suo profeta nel nostro tempo, cioè per ricondurci alla parola, veramente per ricondurci al principio, che lo possiamo accettare dalla mano dell'Iddio vivente, non di parlare soltanto di messaggio, ma di udire Lui che parla tramite la sua parola a noi e con noi tutti, così che la sua parola l'accettiamo di cuore e la crediamo e che possiamo sperimentare ciò che ci ha promesso. Se noi pensiamo a Romani 1 e verremo a ciò che stasera avrà luogo, cioè la cena del Signore. Fratelli e sorelle, Dio veramente ci ha dato grazia di credere di tutto cuore, di credere ciò che sta scritto nella parola. E in Romani, nel primo capitolo, nel versetto 5, leggiamo qui: per mezzo del quale abbiamo ricevuto grazia e apostolato perché si ottenga l'ubbidienza della fede fra tutti i gentili. Non soltanto di predicare, ma di esortare, di seguire l'ubbidienza, perché sappiamo che la disubbidienza è come il peccato della divinazione, e la fede porta la benedizione di Dio che ci ha promesso, che Dio che veramente di cuore la possa dare a noi, la fede che è ancorata nella parola, la fede di cui il Signore ha detto: chi crede in me, così come dice la Scrittura, dal suo corpo vi saranno acque. E io chiedo e lo dico, io non credo che qualcuno che sotto l'echeggiare di questa vera proclamazione della parola è vive può rimanere in tutte le tradizioni che ci sono state in tutti i tempi, anche dalla Riforma in poi, sono stati praticati e creduti. Credo che Dio ha fatto qualcosa di nuovo, come sta scritto: ogni cosa nuovo, Egli fa ogni cosa nuova. E se Dio può fare un nuovo inizio con noi, o ha fatto un nuovo inizio con noi, diciamo questo, fratelli, come la nostra vita ha iniziato con la nascita. E sappiamo quando noi siamo nati, così ha iniziato la vita nostra terrena, e così la vita spirituale inizia con la nuova nascita. E perciò il nostro Signore ha detto chiaramente: se uno non è nato di nuovo non può vedere il regno di Dio. E Giacomo scrive nel primo capitolo, nel versetto 18: nati di nuovo con la parola permanente di Dio. Pietro scrive pure nel versetto 23: nati tramite la parola, la semenza della parola di Dio che permane in eterno, perché mettiamo grande valore sulla parola di Dio, sulla semenza divina che è stata messa in noi. Soltanto se la semenza viene seminata e viene nel nostro cuore, allora lo Spirito di Dio può venire su di noi e operare la nuova vita divina in noi. Poi abbiamo ancora un passo che desideriamo leggere in Secondo Corinzi nel capitolo 3. Secondo Corinzi nel capitolo 3. Leggiamo Secondo Corinzi capitolo 3. Dal versetto 6, secondo Corinzi 3, dal versetto 6, Egli ci ha anche resi idonei a essere ministri di un nuovo patto, non di lettera, ma di spirito, perché la lettera uccide, ma lo Spirito vivifica. Fratelli e sorelle, Oggi volevo portare con me il credo che tutti gli israeliti, soprattutto quelli che pregano, anche quelli che vanno al muro del pianto, che veramente invocano, hanno la lettera di Deuteronomio 6, ascolta Israele, il Signore, il Dio tuo è unico e tu amerai il Signore, il tuo Dio, con tutto il cuore, con tutta l'anima tua. Ho soltanto portato con me la misusa che contiene questo testo. Questa misusa è in Israele ad ogni porta e chi deve entrare in una casa è a destra può guardare e vede la Mesusa ovunque, in ogni pensione, in ogni albergo, in ogni casa. Ma questa è la lettera. E fratelli e sorelle, che Dio, la parola scritta, la lettera, ci ha fatto una parola vivente per grazia. E noi tutti sappiamo anche questo passo. È Luca 12 che il Signore ha predicato e ha fatto grandi segni e miracoli, eppure le persone non credevano alla sua testimonianza. Dio può fare grandi cose e chi non crede non può più essere aiutato. Tutte queste parole negli ultimi giorni mi hanno parlato e io pensavo, se io potessi trasmettere così, frate e sorelle, siate riconoscenti per ciò che Dio ha fatto per grazia in noi, che possiamo accettare e ricevere tutto per grazia. Facciamo un riassunto di ciò di cui si tratta. Non soltanto che Dio ha fatto un nuovo inizio 500 anni fa, e particolarmente nel nostro paese, il 31 ottobre, è un giorno di festa che tutto il paese festeggerà, sarà libero perché saranno 500 anni da quando Martin Lutero ha messo le 95 tesi alla porta del castello di Wittenberg. Sì, e cosa serve alle persone? Cosa ha aiutato loro? Cosa è servito tutti gli altri risvegli? Sempre nuova denominazione, sempre nuova correnti di fede. Alla fine del tempo della grazia, alla fine sarà tutto uguale come nel principio. Viviamo nel tempo della restaurazione di tutto ciò che Dio all'inizio della Chiesa ha dato, e la sua parola santa e preziosa la possiamo portare e in tutto il mondo la possiamo proclamare e dire: questo è il giorno che il Signore ha fatto per noi, questo è il tempo che Dio ha determinato, che possiamo udire le parole che per grazia ci ha lasciato riguardo alla cena del Signore. C'è diversi passi biblici e il passo è in 1 Corinzi 10 e in 1 Corinzi 11. Ognuno prova se stesso e così mangi, non gli uni provano gli altri, ma ognuno prova se stesso. Leggiamo queste parole di esortazione in 1 Corinzi 10. Qui leggiamo le parole preziose, Primo Corinzi, capitolo 10. Qui l'esortazione del nostro Signore, cioè che noi tutti siamo partecipi di un unico pane. Primo Corinzi, capitolo 10, versetto 16 e 17. Il calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti, siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quel unico pane. Voi sapete, il nostro Signore ha parlato in parabole, ha detto perfino: io sono il pane vivente disceso dal cielo. Tutte le parole le ha pronunciate in parabole e poi l'Apostolo dice: il calice è già un calice benedetto. Pensate ad Abramo, pensate a Melchisedec, il re di Salem ha preso pane e vino e venne da Abramo, con lui ha festeggiato la Santa Cena dopo la vittoria sopra tutti i re che hanno attaccato il popolo Israele. Anche noi, frate e sorelle, festeggeremo la vittoria del nostro Signore quando Egli verrà per prenderci per la cena delle nozze. Allora festeggeremo la vittoria di Golgotha, quale schiera riscattata col sangue e battezzata con lo Spirito, figli e figlie di Dio. Così siamo stati resi degni. Pensate alla nuova Bibbia di Lutero. Molti versetti, migliaia di versetti sono stati cambiati. Non mettete più la luce sotto il moccio. Non sta scritto e tutti i fratelli così così, tutti i fratelli e le sorelle ora hanno veramente un'edizione come loro vogliono, secondo le loro opinioni. Chi può capire questo? Dove rimane il rispetto per Dio, il rispetto per la parola di Dio? E qui vediamo e udiamo il calice della benedizione che noi benediciamo. Non è forse la comunione con il sangue di Cristo? Il pane che noi rompiamo non è forse la comunione con il corpo di Cristo? Siccome vi è un unico pane, non come qualcosa, un'ostia rotonda come il sole Dio, il Dio sole che viene poi mutato in corpo. Siccome vi è un unico pane, noi che siamo molti siamo un corpo unico, perché partecipiamo tutti a quel unico pane, come avviene col grano che viene e che poi facciamo la farina e poi facciamo un pane. Così è con ogni credente che qui sulla terra è il grano divino, che siamo così in comunione con Dio, che nessuno esiste per se stesso, ma che siamo portati una unità nello spirito, quale corpo del Signore, finché possiamo dire: se un membro soffre, tutte le membra soffrono con lui. E in Primo Corinzi, nel capitolo 11, leggiamo le parole potenti che Paolo ha dato dal versetto 23, Primo Corinzi 11, versetto 23, poiché io ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù, nella notte in cui fu tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie lo ruppe e disse: questo è il mio corpo che è dato per voi, fate questo in memoria di me. Nello stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice dicendo: questo calice è il nuovo patto nel mio sangue, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che mangiate questo pane e bevete da questo calice, voi annunciate la morte del Signore finché Egli venga. Perciò chiunque mangerà il pane o berrà dal calice del Signore indegnamente sarà colpevole verso il corpo e il sangue del Signore. Ora ognuno esamini se stesso e così mangi del pane e beva dal calice. Riassumiamo in breve: il Signore chiama il popolo del nuovo patto per l'ultima volta e tutti coloro che odono la sua voce crederanno le sue parole, le accetteranno e verranno rivelate. Ogni volta lo mettiamo in risalto: radunami il mio popolo affinché io faccio udire le mie parole. Anche diciamo questo: Dio ci ha dato la grazia non di essere in qualche risveglio, neanche nel risveglio pentecostale non ci siamo fermati, ma siamo ritornati al principio, a credere ciò che la Scrittura dice, ad accettare e ricevere ciò che la Scrittura dice. Chi sulla terra ha accettato ciò che Dio in Gesù Cristo, il nostro Signore, ci ha dato tramite Golgotha, tramite il sangue santo e divino che è stato versato per noi, e noi tutti sappiamo che la vita è nel sangue. E questo lo ripeto volentieri, specialmente alla Santa Cena: come la vita divina era nel sangue divino, così la stessa vita eterna divina è nella schiera riscattata dal sangue, così come i nostri peccati sono stati perdonati, l'atto accusatore è stato strappato, e con un cuore riconoscente possiamo incontrare il Dio. Anche io sono un peccatore che ha trovato grazia. Dio mi ha fatto grazia perché ha gioia nella grazia, non alla condanna, ma alla salvezza, alla grazia, alla salvezza. Dio si rallegra e Dio ha gioia di te e di me, perché abbiamo accettato tutto ciò E perciò il Signore adesso ci sarà gioia nel cielo quando un solo peccatore si ravvede, ci sarà gioia nel cielo oggi che lo Spirito Dio possa operare in un modo soprannaturale, straordinario, che tutti possiamo credere che siamo stati fortificati nella fede di accettare ciò che Dio per grazia ci ha dato e di essere partecipi di ciò che per grazia Egli fa attualmente. Siamo molto riconoscenti verso Dio. Egli è degno del nostro ringraziamento e tutti coloro che ascoltano nel mondo intero siano benedetti, anche se l'ultima parte non viene trasmessa, che tutti, dovunque essi siano, che possano anche festeggiare la cena così come ci è stato lasciato nella Bibbia, e che tutti nel mondo intero siano benedetti e avere comprensione che l'ultima parte non la trasmettiamo più, ma sarà per noi che festeggiamo la cena e poi anche la lavanda dei piedi. Che Dio benedica ognuno e sia con noi tutti. Ci vogliamo alzare per la preghiera. Tra tempo i fratelli prepareranno la tavola. Vogliamo cantare un coro. Così come sono, così deve essere. Così come io sono, così deve essere. Non la mia forza, ma tu solo. Il tuo sangue mi purifica da ogni peccato. Oh, agnello di Dio, io vengo a te.